Grazie, fratello Borders. Rimaniamo in piedi solo un momento mentre ci inchiniamo in silenzio davanti a Dio per la preghiera. C'è qualche richiesta stasera che vorreste far conoscere, alzando la mano a Dio e chiedergli misericordia? Chiniamo i capi ora. Gentile Padre Celeste, stiamo venendo di nuovo nella Tua presenza per misericordia, sapendo che Tu ci hai promesso che avremmo ottenuto misericordia se avessimo mostrato misericordia. Il misericordioso otterrà misericordia. E se abbiamo peccato e fatto ciò che è stato sbagliato agli occhi Tuoi, Dio, sii misericordioso verso di noi. Perché ti amiamo e ti crediamo, Signore, con tutto ciò che è in noi. E ci troviamo stasera tra i vivi e i morti e chiediamo che tu sia gentile con noi e lavi via tutta la nostra incredulità. Affinché stasera il grande Spirito Santo possa compiere l'opera di Dio fra noi e porti alle persone la realtà della risurrezione dell'amato Figlio di Dio, il Signore Gesù. Come ti ringraziamo per come in passato Egli non ci ha mai delusi. Tutti noi che siamo cristiani possiamo testimoniare che Egli è sempre con noi. E stasera preghiamo che i peccatori possano conoscerlo come proprio Salvatore, che quelli che ora sono diventati cristiani credendo in Lui cerchino esperienze più profonde, perché la vita eterna sia concessa a loro tramite il battesimo dello Spirito, affinché possano essere soldati imbrigliati per la grande battaglia che ci attende. Preghiamo per i malati e gli afflitti, che non ci sia una persona debole fra noi quando il servizio si concluderà stasera. Concedilo, Signore. Ascoltaci, preghiamo. Hai visto ogni mano che si è alzata. Conosci ogni richiesta nel cuore sotto quella mano. Preghiamo, Padre, che Tu conceda ad ognuno di loro la loro richiesta. E quando ce ne andremo stasera, possiamo essere in grado di dire come quelli che tornarono da Emmaus dopo aver riconosciuto e visto il risorto Gesù. Possiamo dire, non ardevano i nostri cuori in noi mentre Egli ci parlava lungo la via? Perché lo chiediamo nel Suo nome e per la Sua gloria. Amen. Potete sedervi. Siamo così felici di essere di nuovo qui, stasera. Vedo che le persone portano i loro fazzoletti. Noi sosteniamo ciò, crediamo che Dio risponde alla preghiera per coloro che sono malati e bisognosi. E che Egli concederà le richieste delle persone che credono in Lui e chiederanno misericordia. Ora ci è piaciuto molto adorare con voi cristiani qui in Oregon. E ho cercato di tenere il messaggio il più semplice possibile, ma certamente è in modo che nessuno lo manchi. Ci sono grandi, profondi insegnamenti spirituali in esso, ma a volte non potete farlo davanti ad un uditorio, dobbiamo mantenerlo semplice, così che i bambini appena nati non lo manchino. Perché credo che siamo troppo vicini al tempo della fine per mancare qualcosa. Dobbiamo essere davvero certi di essere nel giusto e di fare ciò che è giusto, ciò che Dio ci ha comandato di fare. E ora ne abbiamo altre due, dopo stasera, riunioni piacevoli. Stasera è la terza, si chiudono domenica pomeriggio e siamo in attesa. Io di certo. Questa è la mia ultima riunione americana per un po', finché mi riposerò un poco. Questa è la mia nona riunione consecutiva, sto diventando davvero stanco. Ne ho ancora due in Canada prima di avere un po' di riposo. E poi andrò oltreoceano, se piace al Signore, nei paesi lontani, in modo che anche loro, forse farò un giro opposto questa volta. Ho ricevuto un biglietto stamattina da un mio amico che era qui ieri sera nella riunione. Se lui è qui stasera, Dio ti benedica, Sam. Sono molto felice che tu stia bene qui in Oregon. Ho battezzato questo tizio molti anni fa. Gestisce un asilo nido qui da qualche parte, secondo il suo biglietto, Sammy Sanders, da Milltown, Indiana. Lo battezzai, ero pastore della chiesa battista di Milltown, a Milltown, Indiana. Sei qui, Sam? Alza la mano se ci sei, mi piace. Sì, lo sento, da qualche parte, sì. Cosa? Sì, oh, dietro, qui dietro, bene. Il Signore ti benedica, Sam, lassù, nell'angolo. Ricordo il giorno, quel giorno freddo che portai Sam giù al fiume per battezzarlo. La sua gente pensava che fosse diventato un fanatico, ma non era così. Continua a tener duro, Sammy, ragazzo. Spero di poter uscire per vederti prima della fine del servizio qui. Sapete, è una tale tensione. Dovete rimanere in preghiera, aspettando di vedere cosa lo Spirito Santo vi dirà di fare in qualsiasi momento. Vedete, non sapete proprio cosa fare. Molte volte egli mi chiama, scendi e rimani all'angolo della strada. Una certa persona passerà, digli questo e osserva cosa succede. Vedete? E dovete essere pronti. Ed ecco perché ho cercato di mantenere il messaggio il più semplice possibile. Quello che sto cercando di fare, forse alcuni di voi potrebbero chiedersi, perché non chiamo file di preghiera ogni sera? Ecco il mio scopo. Nel fare questo voglio edificare la fede nelle persone in un Gesù risorto, in modo da non dover aspettare che qualche un dono speciale passi attraverso il vicinato. Credete semplicemente a Lui ovunque siate, perché Egli è Dio. Non ci vogliono le mani di un evangelista, quello va bene, e si mettono la loro fede, ma quando i servizi sono finiti e ogni sera qui vedo accadere cose, non posso chiamarle abbastanza velocemente, certamente no, avvengono proprio troppo velocemente. Ma saprete, dopo che me ne sarò andato, le cose, la malattia che avete avuto se ne sarà andata. Potreste non riconoscerlo ora, ma se n'è andata. Tempo fa ero qui, ero in una riunione ad un paio di stati da qui, e c'erano due signore che parteciparono alla riunione, ognuna di esse, una di loro era sul palco, l'altra nella riunione, tra il pubblico. E lo Spirito Santo disse alla signora che aveva un grave problema allo stomaco, non poteva proprio mangiare, non era stata in grado di mangiare per molti anni. Le disse, vai a casa, sei sanata, Gesù Cristo ti sana. Ora osservate cosa egli dice, non affrettatevi, aspettate un minuto, guardate cosa dice lui. Quella è la vostra stessa fede che tira ciò, ma quindi è quello che fate voi stessi. Poi aspettate, guardate cosa egli vi dice, vedete, quello è, voi lo sentite uscire, così dice il Signore. Allora annotatelo, quello è accadrà in quel modo, così era avvenuto. Immagino che il fratello Borders vi abbia spiegato, lascio che sia il manager a dirvi come riprendersi da queste cose, come ricevere il vostro biglietto di preghiera, come veniamo e mescoliamo quei biglietti e li distribuiamo a chiunque li voglia così, e poi solo chiamare da luoghi diversi come questo è per impedire alle persone di dire, bene, non prendono il numero uno, il numero due, o da qualche parte là buttano a terra il loro biglietto, non lo vogliono. Nessuno sa dove inizierà la fila di preghiera, Dio stesso lo sceglie. Il ragazzo che distribuisce biglietti di preghiera prima sta davanti a voi e mescola tutti insieme quei biglietti, poi ve li porge come li volete. Così potreste prendere il numero uno, dite, sarò il primo della fila, potreste essere l'ultimo, e quello vicino potrebbe prendere il numero 90 e potrebbe essere il primo. Vedete, non lo sapete. Questo dà a tutti una possibilità. E il fratello Borders lo spiega come poi, dopo quello, la preghiera viene fatta su questo demone, malattia che avete, e ogni malattia è dal diavolo. E poi, quando quella preghiera viene fatta, è impossibile che non avvenga finché crederete che accada. Ora, iniziate a dubitare di ciò. Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, egli cammina in luoghi aridi. Poi ritorna con altri sette diavoli peggiori di quanto non fosse al principio. Ora, gente, attenti a quello. Dicono, oh, ebbene, ora sono peggiorato. Ora, aspettate un minuto, se non avete dubitato, resistete ancora, perché se è come un tumore o qualcosa del genere, è un gruppo di cellule, e quelle cellule devono morire. La vita in quelle cellule. Poi le cellule marciscono e il battito cardiaco deve portare quell'infezione attraverso il flusso sanguigno, vedete? Diventate 10 volte peggio di quanto eravate, ma la fede rimane proprio là, non importa cosa avvenga. Dovete essere istruiti su queste cose. Se Dio vuole, ora sto provando l'evangelismo. Sappiamo che il risveglio è finito, tutti lo sanno. L'avevo predetto nel 1956, quando avrebbe iniziato a finire. Billy Graham tornò e Tommy Osborne e loro. Dissi, è finito, l'America lo ritornerà. riceverà o lo rifiuterà quest'anno, e l'hanno rigettato. Non aspettiamo altro che il giudizio, ora annotatelo, e vedrete se il fratello Branham ha ragione o no. Quello è il così dice il Signore. Ci stiamo dirigendo verso ciò. Pagheremo per quello che abbiamo fatto. Abbiamo troppo fascino nella Chiesa, e Hollywood è tutto. Dio è stanco e stufo di ciò. L'ultimo entrerà dopo un po' e sarà concluso. Mi piacerebbe avere tempo, se Dio lo permetterà, prima del tempo della fine, quando potrò erigere una tenda in una certa zona e proprio venire e stare là per circa 4 o 5 settimane, rimanere proprio là dove potreste avere una sessione mattutina, proprio con i fratelli ministri, e in modo che possano insegnare alla loro congregazione in seguito, poi rimanere là dentro, pregare per qualcuno, e poi se peggiora e non sa cosa sia, riportare quella persona in una stanza di istruzione e farglielo sapere, esaminare, e vedere cosa è successo, vedete? Ecco quando voi, credo che otterremo risultati migliori su ciò così. Ma ora dovete proprio prenderlo in una sera o due e mantenerlo molto semplice così che tutti lo afferrino. È da bambini agli ecclesiastici e così via, ma non è in forma di bambino. Ma vogliamo portare questo davanti alle persone. Questo è il mio scopo, e credere che il Signore Gesù Cristo non è morto, ma è vivente. I profeti vennero, li uccisero, uno per uno, i profeti e i monarchi e così via furono uccisi. Quando il figlio venne, dissero, egli è l'erede, così lo uccideremo. Ma quando lo uccisero, egli risuscitò di nuovo, così egli è vivente per sempre, ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E se solo potessi convincere le persone a rendersene conto, vedrete accadere qualcosa spontaneamente qui che scuoterà l'intero paese. Ora ricordate, quando parliamo di scuotere il paese, quello non significa scuotere la carne da cannone qui fuori. Ci sono milioni su e giù per questa costa qui che professano il cristianesimo, loro non vedranno mai niente. È così. Quando venne Giovanni, non ci fu un centesimo delle persone che mai seppe che lui era sulla terra. Quando venne Gesù, dubito che ci fosse un certo numero di persone che vivevano sulla terra che sapevano che egli era là. Egli fu proprio mandato a coloro che egli era. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno, e nessuno può venire se il Padre mio non l'ha chiamato, vedete? Quindi è solo per quel gruppo eletto che è stato chiamato. Il messaggio andrà avanti, ma esso passerà proprio oltre. Proprio come egli disse, alcuni caddero lungo la strada e alcuni in questa direzione, ma alcuni passarono di là. E molto di ciò è solo per riempire, per completare il tempo. Milioni di persone che professano il cristianesimo lo mancheranno di 1 milione di miglia. È così. È tutto nella creazione di Dio. Ora, non vogliamo entrare in quei dettagli, è qui nella Bibbia ed è esattamente la parola del Signore. Quindi la cosa che voi dovete fare ed io devo fare è cercare la nostra salvezza, non solo a casaccio. Significa più di tutto quello che c'è sulla terra e qualsiasi cosa per voi. Questa è la vostra occasione e non correte il rischio di mancarla. Il cielo è magnifico. Non molto tempo fa, molti di voi hanno letto sulle riviste della piccola traslazione che il Signore mi ha dato. Non la traslazione, non lo dirò in quel modo, ciò fa inciampare le persone. La visione, direi. Ho visto quel luogo, ero là, dovrei sapere cosa sono le visioni, le ho viste da quando ero un ragazzino. E chiedo a chiunque di dirmi dove una è stata sbagliata. Non può essere sbagliata ed essere Dio. Dio non può sbagliarsi, vedete? Non sono io. Io sono sempre in errore, ma Egli non è mai in errore. Così, quando Egli parla, è vero. Ho visto, non molto tempo fa, mi trovavo in un atrio aspettando un aeroplano e ho visto dove avevano mandato giù nel 1 miglio di profondità, nel mare. E avevano preso laggiù dove quei pesci, senza occhi, e loro avevano là una luce, stavano mostrando la vita marina dall'aspetto più orribile. E quelli, alcuni di loro avevano fosforo sulla loro parte frontale, stavo pensando, ne passò uno, sembrava un qualcosa con addosso la canna fumaria di una stufa, non ho mai visto una cosa dall'aspetto così orribile. Ora, se quella cosa non aveva occhi, ma tuttavia ha un altro senso per la sua direzione, per trovare il cibo. E stavo pensando, quando lo stavo guardando, e se potessi usare i miei occhi e lasciare che quel pesciolino si arrenda a me con il mio senso della vista, come potrei guidarlo? Potrei vedere il suo cibo quassù e dire, non prestare attenzione al tuo radar o qualsiasi cosa tu stia usando, perché devi essere vicino a ciò. Io posso dirti dov'è il tuo cibo, e se mi ascoltasse proprio per... Il mio senso della vista è molto più grande del suo senso su come doversi dirigere, quanto starebbe meglio, come potrebbe cibarsi. Che differenza! Egli sarebbe uno strano pesciolino. ma seguirebbe un senso della vista che sarebbe di gran lunga migliore del senso da cui era controllato. Ecco come tramite lo Spirito Santo, se solo possiamo lasciare che lo Spirito Santo ci diriga, quel grande senso dello Spirito Santo, e ci mostri cose che devono venire ben oltre le cose, vedete? Ora, e se quel pesciolino non avesse mai visto la luce del giorno e se avesse cercato di salire attraverso l'acqua, non potrebbe farlo. È pressurizzato per quelle profondità del mare. Se salisse, esploderebbe. Siamo pressurizzati per la terra, non possiamo andare un breve tratto verso l'alto ed esploderemmo. È così, ma ora, e se quel pesciolino potesse mai diventare me? Vorrei mai tornare in quell'inchiostro scuro come la mezzanotte laggiù e mai essere di nuovo quel tipo di animale con quel tipo di viste o sensi? No, signore, vorrei essere un umano. Ora moltiplicatelo per 100 milioni e allora Dio deve cambiare questo essere mortale che siamo. Siamo ripressurizzati e portati nella sua presenza, dove è un... Non vogliamo mai più avere questo genere di cosa. Molto al di là, siamo stati mutati dalla creatura. Ascoltate, miei cari amici, voi gente qui, non sono qui perché non c'è posto dove andare, sono qui perché mi sono sentito guidato a venire qui. Qui c'è il manager con un libro pieno di luoghi in tutto il mondo. Vedete, ma mi sono sentito guidato a venire qui. Sono venuto qui attraverso difficoltà. I fratelli, qui, mentre eravamo nella riunione l'altra mattina, spero che abbiate afferrato cosa stava succedendo alla colazione. E là, vedendomi in difficoltà, mi portarono qui, sapendo che ancora prima che partissi da casa, l'ho visto tramite visione. E siamo qui perché Dio ha qualcosa qui. Stamattina verso le 8 di stamattina sono stato afferrato in una visione, ho visto, ero preoccupato per la riunione, ho visto una donna venire davanti a me e sedersi. E lei disse, è meraviglioso, al di sopra di qualsiasi cosa possiamo pensare. E pensai, cos'è questo? E lo sentii parlarmi, disse, continua proprio a insistere, non temere, continua ad andare avanti. Quindi so, oltre ogni ombra di dubbio, quello è il così, dice il Signore. C'è qualcosa che sta per accadere o che sta accadendo qui. O vedrete un grande risveglio spontaneo o vedrete un giudizio o c'è qualcuno che egli sta cercando. C'è qualcosa. Non lo so. Ma egli è contento che facciamo quello che stiamo facendo proprio ora. Continuate a tirare tutti quelli che potete e facciamo del nostro meglio. È tutto quello che sappiamo e se credete che io sia suo servitore ricordate che è nel nome del Signore. Ora, semplice, cercando di renderlo semplice, mantenerlo in quel modo. Qui, non molto tempo fa, un ottimo uomo religioso con una grande posizione in questa nazione. E mi chiamò nella sua stanza e disse, Reverendo Branham, voglio dirti qualcosa. E dissi, sì signore, dica pure. E disse, ti ammiro come servitore di Cristo e credo che tu lo sia. Dissi, grazie signore, posso farti anch'io i complimenti. Avevamo due idee diverse, pur tuttavia ci riconosciamo come servitori di Cristo. Disse, ti ho portato qui per pregare per te. Grazie signore, dissi, di certo ne ho bisogno. E lui disse, voglio chiederti qualcosa. Disse, perché non smetti di prendertela con quelle persone? Dissi, cosa intende, signore? Disse, sgridi quelle donne di tagliarsi i capelli, indossare abiti immorali e i loro mariti, quanto sono piccoli nel lasciare che le loro mogli facciano tali cose e si comportino così. Disse, la gente ti considera un profeta. Dissi, mi hai mai sentito dire che lo sia? Egli disse, no, ma la gente ti considera tale. Disse, vedi, dovresti insegnare a quelle persone come ricevere grandi doni spirituali ed essere innalzate e avere cose celesti così e grandi manifestazioni dello Spirito. Dovresti insegnare quello invece dei loro capelli tagliati e indossare abiti come fanno. Dissi, signore, se non riescono a capire il loro ABC, come insegnerò loro l'algebra? È così, neanche la comune decenza di agire in base alla parola di Dio. Sapete cosa significa l'ABC? Credere sempre Cristo. Ed Egli è la parola. È così, sì. Cosa fa sì che le persone lo facciano? Solo un minuto. Cosa fa sì che le persone lo facciano? È perché state dando sfogo alla stessa cosa che Dio ha posto in voi. Siete assetati di qualcosa e state cercando di soddisfarla con i piaceri di questo mondo. Dio fece un uomo affinché avesse sete. quando fece il suo cuore, lo fece affinché avesse sete, perché lo fece affinché avesse sete di lui. E come può qualcuno osare di soddisfare quella santa sete con le cose del mondo? Quella è stata messa in voi affinché aveste sete di lui. Come un cervo anela al rivo d'acqua, l'anima mia ha sete di te, oh Dio. Non sono adirato con la Chiesa, amo la Chiesa e so che qualcosa sta per accadere. Ed ecco perché dico, preparatevi gente, non potete fare quelle cose. La vostra espressione esteriore mostra che l'opera interiore della grazia non è stata ancora compiuta. Non importa quanto gridiate, quanto parliate in lingue, danziate nello spirito, qualunque cosa abbiate chiamato le vostre emozioni, se quella vita non regge il confronto con questa parola e voi sentite quella parola e vi allontanate da essa, c'è qualcosa che non va. Lo Spirito Santo in voi puntualizzerà sempre la parola con Amen. È la verità. Vedete? È così. Quindi è quello che sto cercando di fare, cercando di lanciare tutto quello che posso. È nell'amore. Quando Eliezer fu mandato da Abramo per trovare una sposa per suo figlio Isacco, un simbolo del padre, il figlio, il servitore e così via, Eliezer faticò finché trovò carattere. E quando trovò carattere, lo prese. Ed ecco cosa lo Spirito Santo sta cercando di trovare oggi. È carattere. Non potete avere carattere finché non avete fede. E la fede produce carattere. E quando trovò la bella Rebecca, notate, quando andò da Isacco, lei si velò il volto. Perché? Lei non aveva più capo. L'uomo era il capo. Quando una donna si sposa, si pone un velo sul viso. Perché? Lei sta andando verso il suo capo. E la Chiesa, quando lo Spirito Santo trova la Chiesa, lei si vela. Cristo è il suo capo. E Cristo è la parola. Lei non si cura più delle sue tradizioni e altro. Cristo è il suo capo. Carattere. Molti anni fa avevano gli schiavi giù al sud e quegli schiavi erano tristi e li vendevano come si farebbe con un'auto usata qui fuori sul parcheggio. Li vendevano all'asta, ricevevano un contratto di vendita con essi. Esseri umani, quello non era giusto, non è mai stato giusto. Sono un sudista, ma non era giusto. Dio fece l'uomo e l'uomo fece gli schiavi. Nessuna razza deve governare sull'altra. Siamo fratelli dallo stesso albero, Adamo. E siamo fratelli. Possiamo darci una trasfusione uno all'altro. Un uomo rosso, un uomo nero, un uomo marrone, qualunque cosa possa essere. Siamo esseri umani e non dovremmo renderci schiavi a vicenda. Ma si facevano avanti, all'asta, e portavano via lo schiavo grande e grosso dalla sua piccola moglie magra, lo ponevano quassù e lo incrociavano con un'altra donna che era più grande per generare schiavi più grandi. Quello era empio. Non è mai stato giusto. Tempo fa ero in un certo museo, notavo passando per il museo c'era un vecchio uomo di colore, aveva appena un piccolo cerchio di capelli bianchi attorno al capo. Sono passati circa 25 anni fa, immagino, forse 30, stavo guardando questo tizio e lui guardava tutto intorno. Mi chiesi cosa sta cercando il vecchio nero, stava osservando ovunque mentre andava avanti. E dopo un po' arrivò ad un certo punto e si fermò tutto ad un tratto, fece un passo indietro, chinò il capo e iniziò a pregare. Lo osservai per alcuni minuti, mi avvicinai a lui, dissi, lacrime scorrevano sulle sue guance nere, dissi, scusami zio, come chiamiamo per lo più i fratelli di colore zio. Dissi, scusami zio, ma ho visto che stavi pregando, dissi, sono un ministro battista e volevo chiederti perché eri così entusiasta. Cosa ti ha entusiasmato? Mi guardò, si asciugò gli occhi, mi prese per il braccio e disse, guarda, posto là, guardai sotto un vetro e non c'era altro che un vestito da signora, un vestito all'antica. E dissi, cosa c'è di così strano in questo che ti entusiasma? Disse, signore, vedi quella macchia là? E dissi, sì, signore. Disse, quella è la macchia del sangue di Abraham Lincoln. Disse, sul mio fianco c'è il segno di una cintura per schiavi. Quel sangue mi ha liberato da quella cintura per schiavi. Non ti renderebbe entusiasta? Pensai, se quello è entusiasmo. Il sangue di Abraham Lincoln entusiasma uno schiavo perché gli era stata tolta la cintura per schiavi, cosa dovrebbe fare il sangue di Gesù Cristo alla Chiesa? Dovrebbe farci cadere in ginocchio, in lacrime. Noi eravamo schiavi di Satana. Egli ci ha tolto la cintura. Un giorno in una vecchia piantagione passò un compratore, c'erano molti schiavi e dovevano frustarli perché erano tristi. Venivano portati dall'Africa dai boeri e venduti alla gente del sud come schiavi. E poi quando notarono che sempre che erano tristi non sarebbero mai tornati a casa, non sarebbero più stati con papà, mamma, con non più con la moglie, con i figli. Erano tristi e dovevano frustarli per farli lavorare. Ma questo compratore di schiavi un giorno là notò c'era un giovane che non dovevano frustare. Il petto sporgente, il mento in alto era proprio all'opera in ogni momento. E il compratore disse, vorrei comprare quello schiavo. Ma il proprietario disse, lui non è in vendita. Disse, cosa lo rende tanto diverso dagli altri schiavi? Disse, è il capo sugli altri? Disse, no, è uno schiavo. L'ho comprato e lui solo uno schiavo. Disse, beh, forse lo cibi diversamente dagli altri. Disse, no, no, lui, io, mangiano tutti là fuori, nella mensa, proprio come il resto degli schiavi. Disse, allora cosa lo rende così diverso dagli altri? E il proprietario disse, me lo sono chiesto per molto tempo, ma un giorno l'ho scoperto. In patria, lui è uno straniero qui, ma in patria, da dove è venuto, suo padre è il re della tribù. E sebbene lui sia un forestiero, in un altro paese si comporta come il figlio di un re. Dio abbia misericordia di noi, se siamo figli, figli di Dio. Tuttavia siamo forestieri in questa vita, Dio sta cercando carattere fra uomini e donne che possano comportarsi come figli e figlie del re. Dio abbia misericordia di noi affinché lo faremo. Ecco cosa cerco, amici. Carattere, ecco cosa sta cercando Dio. Il carattere per quella sposa che sarà tirata fuori. E come figli e figlie di Dio, agiamo in tale modo. Siamo figli e figlie. Dio ci aiuti. Voglio dire qualcosa, voglio annunciare il mio argomento stasera, ecco perché lo sto mantenendo semplice. Ora siate molto riverenti e ascoltate solo per alcuni momenti. E ricordate che il mio scopo è, tramite la preghiera e la fede, portare Gesù Cristo, il Dio che amate e servite, proprio in mezzo a voi. Perché non potete accettarlo e credergli quando Egli è proprio qui con voi, con le promesse della Bibbia a sostegno? Ecco perché l'ho reso così, proprio molto semplice, così che non lo manchiate. Vedete? Ora quando Egli è proprio qui con voi, si muove proprio attraverso di voi, dimostrando se stesso proprio là con voi, come la Scrittura ha detto che Egli era e ciò che Egli sarebbe stato. Ciò che Egli era, Egli è ancora e lo sarà per sempre. E guardatelo muoversi fra voi e poi quel, per me, quello dovrebbe entusiasmare in modo tale che voi dovreste farvi un varco attraverso ogni incredulità, mettere da parte tutto ciò che è empio, alzarvi e fare la vostra confessione. Nella Grass Valley, non molto tempo fa, alcune settimane fa, ho parlato dell'immoralità della Chiesa oggi e ogni donna dai capelli tagliati nella stanza si alzò e i ministri si alzarono e implorarono misericordia. Poi Dio, proprio la sera dopo, svuotò ogni posto, ogni sedia a rotelle, ogni lettino, ogni altra cosa e rese tutti perfettamente sani. Fratello, Dio ha delle condizioni che dovete soddisfare, vedete? Dovete soddisfarle, se non potete fare le piccole cose terrene, come arriveremo mai quassù e farci insegnare cose celesti? Quindi manteniamolo terreno, finché quella parte non sarà finita, allora saliremo nel celestiale. Annuncerò il mio argomento prima di leggere la Scrittura. Il mio argomento stasera è una testimonianza sul mare. E il mio testo stasera è Non temiate, sono io. Ora ricordate, il mio argomento è una testimonianza sul mare. E il mio testo è: non temiate, sono io. Ora, per voi che volete leggere la Scrittura, ora volgiamo nella Bibbia la parola di Dio, ognuno ha la propria Bibbia. Voglio che giriate, leggiate con me Matteo, capitolo 14, e iniziate con il 22esimo versetto. Subito appresso, Gesù costrinse i suoi discepoli a montare in sulla navicella ed a passare innanzi a lui all'altra riva, mentre egli licenziava le turbe. Ed egli, dopo aver licenziate le turbe, salì in sul monte in disparte per orare. E, fattosi sera, era quivi tutto solo. E la navicella era già in mezzo del mare, travagliata dalle onde, e il vento era contrario. E nella quarta vigilia della notte, Gesù se ne andò a loro, camminando sopra il mare. E i discepoli, vedendolo camminar sopra il mare, si turbarono, dicendo: egli è un fantasma. E di paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo: rassicuratevi, sono io, non temiate. Doveva essere sul tardi. Quel giorno avevano avuto una grande riunione. Il sole stava tramontando sul piccolo lago di Galilea. Ed erano tutti stanchi, erano sfiniti. Un grande giorno di riunioni, persone. Sto facendo una rappresentazione di questo così che i bambini possano coglierlo. E tutti erano stanchi ed esausti. Posso vedere la grande schiena muscolosa di quel grande pescatore mentre tirava la barca, spingendola al largo attraverso la sabbia finché la portò nell'acqua, in modo che galleggiasse sotto nell'acqua, salì a poppa della barca e prese posto a fianco di suo fratello, Andrea. E tutti sulla riva devono esserci state migliaia di persone. Tutti, alcuni di loro, si asciugavano gli occhi dalle lacrime e dicevano: ritornate, venite a trovarci di nuovo, riportatelo di nuovo. Sapete, c'è qualcosa nell'avere una riunione, poiché quando avete una buona riunione spirituale dove è successo qualcosa, grandi cose sono avvenute, vi dispiace lasciare le persone. E alle persone dispiace vedervi che le lasciate. Quello è sempre stato un grande dolore per me dopo una grande riunione, il dire arrivederci. So che là ce ne sono molti che non vedrò mai più in questa vita, e quello che ho detto è registrato sui libri. Dovrò incontrarli con ciò al giorno del giudizio, quindi sto attento a quello che dico. Lo mantengo con la parola. Ora, mentre presero i remi e iniziarono ad allontanarsi, probabilmente avrebbero... Ora, in quei giorni le barche non erano azionate da motori come abbiamo oggi. Talvolta era una vela. Usavano sia la vela che il remo, e non era una navicella come abbiamo noi, come la Bibbia lo pone qui nella navicella, ma erano grandi barche, più come una barca da pesca. E avevano remi, grandi, enormi remi, e l'uomo che maneggiava questi remi doveva sapere cosa stava facendo. Perché le onde, chiunque sa che se si entra in una tempesta sui laghi o sul mare, non potete proprio lasciare che quella barca si guidi da sola, affonderà. Dovete sapere come prendere queste onde e salirci sopra, di lato e scendere. Se portate la vostra barca troppo in alto e si arriva sopra la cima bianca, fareste meglio stare attenti. La affonderà, andrà a destra, si riempirà d'acqua. Quindi dovete sapere come farsi portare da quelle onde con la barca. Quindi perciò forse di solito ponevano un uomo su ogni lato nella piccola barca. A volte ne avevano due su un remo, ma di solito un uomo su un remo in una piccola barca da pesca come era questa, e tenevano il ritmo. E poi quando entravano in una tempesta dovevano sapere esattamente come tirare questi remi per fare in modo che questa barca cavalcasse le onde affinché potessero uscirne superandole. Poi avevano una vela. Quando soffiavano i venti, le onde non troppo grandi, potevano prendere questa vela e a volte virare. E sapete com'è nella navigazione. Ma questo era davvero tranquillo. Era una bella giornata e il vecchio mare era proprio calmo. Non c'era un'increspatura. Che piacere deve essere stato immergere quei remi in quell'acqua fresca e piegare quelle spalle per quello, e proprio a tempo, ogni remo è come un ritmo. Poi facevano due o tre remate e qualcuno si fermava e tutti loro salutavano e avanti finché il piccolo gruppo sulla riva iniziò a diventare sempre più piccolo. E per loro la barchetta diventò più piccola mentre andavano al largo. Alla fine non si vedevano più al largo nel mare. Il sole stava davvero scendendo, ora solo striature rosse nel cielo per il sole, dai lontani monti della Galilea. E poi notiamo, mentre procedevano, deve essere stato il giovane Giovanni, era il più giovane del gruppo. Si stancò, non era in grado di remare come quei vecchi grandi pescatori che avevano vissuto sul mare tutta la loro vita e con forti braccia e abituati a quel remare giorno e notte. Il giovane Giovanni, e lui probabilmente sulla trentina, o 20 o 30, deve essersi fermato e asciugato il sudore, tiratosi indietro i capelli dalla faccia e detto: fratelli, riposiamo alcuni minuti, io questo in un certo modo mi affatica, sono stanco. E tirarono dentro i remi, deve esserci stato silenzio per alcuni minuti, nessuno disse niente. E dopo un po' il giovane Giovanni deve essersi girato e detto: mentre riposiamo qui vorrei dare una testimonianza. Sapete com'è? Dopo che avete avuto una riunione, qualcosa è accaduto, vi entusiasma. Dovete testimoniare in merito a ciò, dovete dirlo a qualcuno. Così il giovane Giovanni disse: vorrei dare una testimonianza. Quella è una cosa che dopo oggi possiamo dire veramente, che non stiamo seguendo un falso profeta. Certamente è stato convincente per chiunque oggi vedere che non stiamo seguendo un falso profeta, come molti insegnanti dei nostri giorni ci dicono che noi stiamo facendo. Stiamo seguendo un uomo che non appartiene a nessuna grande organizzazione, egli le condanna e così via, e ci dicono che siamo proprio degli estremisti, ma non lo siamo. Perché posso ricordare chiaramente quando ero un ragazzino. Ora ascolteremo una riunione di testimonianze. Uniamoci a loro ora, pensando a noi stessi. Giovanni dice: quando ero un ragazzino, posso ricordare quando mia mamma mi portava sul portico, siamo cresciuti vicino a Gerico, e in primavera, quando raccoglievo un mazzo di fiori per mia madre, e vedevo i suoi bei occhi marroni mentre glieli portavo, e lei mi metteva tra le sue braccia e mi cullava e mi cantava cantici su Dio e mi raccontava storie della Bibbia, e quanto mi piaceva ascoltare quelle storie della Bibbia. E lei mi parlò di, proprio là sotto il guado, il grande potente Giosuè un giorno stava là e comandò a quell'acqua di arretrare. Nel mese di aprile, quando le acque scorrevano e il Giordano restò tranquillo, mentre il nostro popolo entrava nel paese che gli era stato promesso. Come incontrò il grande guerriero quando estrasse la sua spada stando contro la porta, e lui, Giosuè, il grande guerriero, estrasse la spada per andare incontro all'uomo e disse: chi sei tu? Sei per noi o sei tu per i nostri nemici? Ed egli disse: io sono il capitano dell'esercito del Signore. E Giosuè si tolse l'elmo, cadde in ginocchio. Ricordo che la mamma mi disse piuttosto, mentre mi cullava, disse: ascolta Giovanni, figlio mio, credi sempre a Dio. Un giorno, quando il nostro popolo era schiavo giù in Egitto, il grande Geova Dio mandò il suo profeta laggiù. La nostra gente seguì una colonna di fuoco e uscì nel deserto senza niente, solo i vestiti che avevano addosso. E Dio faceva scendere il pane ogni notte, lo disponeva sul terreno, e il nostro popolo mangiò pane in quel deserto per 40 anni. Ed ero entusiasta da ragazzino, dicevo: mamma, Dio ha un'intera grande fila di forni lassù in cielo e un gruppo di angeli che lavora di notte, che salgono lassù e cuociono tutto questo pane, scendono e lo mettono a terra? Lei diceva: no, figliolo, tu comprendi come un bambino. Dio non deve avere dei forni per cuocere. Dio è un creatore, e tutto ciò che Dio doveva fare era solo dire la parola, e il pane cadeva sulla terra. Ed ora, fratelli miei, disse, oggi quando li ho visti portare quel ragazzino lassù con quei cinque piccoli pani e due pesciolini, e io ho visto spezzare quel pane e moltiplicarlo per sfamare 5.000 persone, ho capito che non era un falso profeta. Doveva essere associato a Geova Dio, perché ancora qui lo stesso Dio in cui crediamo era proprio qui, facendo di nuovo le sue stesse opere, stava creando del pane. Deve essere lo stesso Dio che guidò il nostro popolo in questa terra. Certo, voglio chiedere a voi, quel ragazzino probabilmente marinando la scuola con quella piccola focaccina o due nelle mani, vedete, quella piccola focaccina non significava niente finché la teneva lui, poteva alimentare solo a lui. Finché era nelle sue mani, non era molto, ma una volta messo nelle mani di Gesù, ne sfamò 5.000. E quella piccola fede che avete in Dio, finché la tenete per voi, non significherà molto, ma datela a Lui una volta. Vedrete cosa avverrà. Se capitasse che ci fosse uno scienziato, vorrei chiederti che tipo di atomo liberò egli là. Non solo era pesce, ma era pesce cotto. Non solo pane di frumento, ma era pane cotto. Posso sentire Giovanni dire, mi sono fermato e l'ho guardato. Lo avete notato con quanta calma e tranquillità? Non era spaventato, egli disse, quanti dei, quanto pane avete? Abbiamo detto, abbiamo cinque pani e due pesci. E egli disse, portatemeli e fateli sedere a gruppi di 50. Oh, mai, non eccitato, sapeva esattamente cosa avrebbe fatto. E disse, fratelli, non sembrava Geova? Avete notato i suoi occhi quanto forti, come guardavano? Sembrava proprio Geova. Ed egli era Geova, stando là a spezzare questo pane, moltiplicando questi pesci e altro e sfamando 5.000 persone. Perciò, fratelli, non stiamo seguendo un falso profeta, perché se Geova è mai stato Geova, deve essere ancora Geova. E se quest'uomo è quello che afferma di essere il figlio di Geova, egli farà le opere di Geova. Amen. Quanto era assennata quella testimonianza. Deve averli davvero entusiasmati. E deve essere stato Simone. Sapete, lui doveva sempre mettere la sua parte comunque. Disse, meraviglioso Giovanni, apprezzo quella testimonianza. Lasciate che introduca la mia proprio ora. Andrea, ora rimani in silenzio un minuto. Suo fratello, seduto accanto a lui. Andrea andò a stare tutta la notte con lui il mattino dopo. Ecco che tornò dicendomi, abbiamo trovato il Messia. Ora sono un lettore della Bibbia. So cosa deve essere il Messia e so che ce ne sono stati molti che sono venuti dicendo Messia. Ma questo era il Cristo e il tempo era vicino e così via. Come era predetto di nuovo, negli ultimi giorni verranno molti falsi profeti dicendo che il tempo è vicino. Io, il Messia è fuori nel deserto e il Messia è qui. Disse, non credeteci, vedete, non ascoltatelo. Ora notate, ma lui disse, mio padre disse ad Andrea e me una volta che quando il Messia verrà, egli avrebbe dovuto venire secondo la scrittura, il Messia scritturale. E quando arrivai nella sua presenza, quel giorno con mio fratello Andrea, seduto qui, ed egli mi guardò in faccia e disse, il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona? Sapevo che quello era il Messia. Sapevo che non avevamo avuto un profeta per 400 anni e mio padre mi mostrò nella scrittura secondo il rotolo di Deuteronomio che Mosè scrisse quel Mosè, il nostro profeta, poiché abbiamo vissuto tutte queste centinaia di anni fedeli ai suoi insegnamenti, che lui disse, il Signore vostro Dio susciterà fra voi un profeta simile a me. E avverrà che chiunque non ascolterà questo profeta sarà reciso di mezzo al popolo. Ora, io sapevo e mio padre mi insegnò tramite le scritture che quel Messia sarebbe stato un profeta. E quando io ho visto fare il segno del profeta, sapevo che quello era il Messia. Oh, come quello deve aver fatto qualcosa per loro, sì. E Filippo disse, vorrei testimoniare. Va bene, Natanaele? E lui disse, ebbene, fai pure, dai la tua testimonianza. E Natanaele disse, posso prima dire una parola? E tutti, sapete, e Natanaele balzò in piedi, e lui disse, siediti, stai facendo oscillare la barca. Sapete come sarebbe in una riunione di testimonianza, ognuno deve proprio dire qualcosa, sapete, proprio velocemente. E disse, tu puoi avere il tuo turno, ma siediti, aspetta un minuto, stai fermo, stai facendo oscillare la barca. E disse, ora siediti e dici la tua testimonianza. E disse, quando Filippo venne da me, ero là dietro, sotto l'albero a pregare. E quando stavo pregando, che Dio mandasse il liberatore. E quando Filippo si avvicinò a me e disse, abbiamo trovato il Messia, ce l'abbiamo, noi sappiamo chi è il figlio di Giuseppe, Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Io dubitai di lui. Ho detto, ora, aspetta un minuto, niente di buono potrebbe venire da Nazareth, da quel gruppo di persone. Ma lui mi incoraggiò, disse, vieni a vedere di persona. Ora, quella è una buona risposta. Non rimanete a casa a criticarlo, venite, prendete la vostra Bibbia e cercatelo e vedete se è giusto perché è la vostra anima, sapete. Così poi disse, siamo venuti alla riunione e appena siamo arrivati dove era Gesù di Nazareth, egli mi guardò dritto in faccia e disse, ecco un israelita in cui non c'è frode. E dissi, Rabbi, quando mai mi hai conosciuto? Egli disse, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti ho visto. Ed è stato molto convincente per me. Quello l'ha concluso. E fratelli, tutti voi sapete cosa ho fatto. Caddi proprio ai suoi piedi e dissi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, perché sapevo scritturalmente che quello era il Messia che stavamo aspettando. L'ho riconosciuto dal segno che egli ci ha detto. Deve essere stato Andrea, disse, solo un momento, che tutti pensino a qualcosa per alcuni minuti. Ricordate il giorno in cui stavamo scendendo a Gerico? Sì, lo ricordo. E ricordate una cosa strana, egli aveva bisogno di passare per Samaria? Sì, lo ricordiamo. Ed egli salì lassù in questa città, Sicar, e quando lo fece ci mandò in città per comprare viveri, e sapete come ci trattarono in città. E quando siamo tornati su dove egli era, siamo rimasti sbalorditi. Il nostro maestro veniva intrattenuto da una donna di cattiva fama. Ora, quei giorni li marchiavano, si potevano riconoscere, oggigiorno no, ma potevano riconoscere che era di cattiva fama nel modo in cui lei stava agendo. E siamo rimasti stupiti, sapete, fratelli, che il nostro maestro fosse stato trovato con una tale persona, una persona di cattiva fama come lo era questa donna. Ebbene, lei non era altro che solo una comune donna di strada, e qui c'era il nostro maestro là fuori da solo vicino a questo pozzo, intrattenendo questa donna. Così siamo rimasti tutti sbalorditi. E tutti loro dissero, è così, è così. Così loro, lui disse, ci siamo spostati dietro i cespugli per scoprire di cosa stava parlando. Lo abbiamo sentito quando ha detto, donna, portami da bere. E abbiamo pensato, ora, non è strano che il nostro maestro chieda il servizio di una prostituta? Quello mostra ciò che egli era per me. Egli era Dio, certo. Egli chiede a chiunque, ogni immortale, non importa in quale condizione vi troviate, chiunque voglia. Non è strano, abbiamo pensato, che il nostro maestro chieda a questa donna malfamata di fargli un favore? Siamo rimasti sorpresi. E abbiamo scoperto che rapidamente lei gli rispose e disse, Signore, non è consuetudine, tu che sei un giudeo, chiedi a me una donna di Samaria. E Marco iniziò a dire qualcosa, Andrea disse, sta in silenzio, solo un minuto. Così allora disse, ascoltate, disse, vi ricordate cosa egli disse? Egli disse, se tu sapessi a chi stai parlando, chiederesti a me da bere. E io ti darei acqua che non vieni qui ad attingere. E portarono avanti la conversazione sulla loro religione per un po'. E poi per la prima volta pensavamo che il nostro maestro fosse stato preso in una trappola perché il nostro maestro disse alla donna, vai a prendere tuo marito e vieni qui. E velocemente lei si girò e lo guardò in faccia e disse: «Non ho marito». Ricordate come i nostri cuori quasi vennero meno? Abbiamo pensato: ora c'è qualcosa che non va. Qui il nostro maestro dice a quella donna: «Vai, prendi tuo marito». E avevamo visto il segno messianico su di lui e tutto, e sapevamo che egli era il Messia. E qui vedere le sue opere e sapere che egli era quel profeta che Dio disse che avrebbe suscitato, sapevamo che egli lo era pur tuttavia, ecco una donna che nega che egli stesse dicendo la verità, proprio come Sara negò davanti all'angelo: «Non l'ho mai detto». Ma vedete cosa disse l'angelo. Così rimasero là solo un momento e disse: «Non ho marito». E poi il nostro maestro la guardò dritta in faccia e disse: «Hai detto la verità». Ora non potevamo comprenderlo perché avvenne. Un minuto qui egli diceva: «Tu hai un marito», e lei negò di avere un marito, e poi egli si voltò e disse: «Hai detto la verità». Allora ricordate quando eravamo tutti agitati? E poi egli le disse: «Hai detto la verità perché hai avuto 5 mariti e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Quindi hai detto la verità». Come eravamo tutti allarmati per vedere cosa avrebbe detto la donna. Sappiamo che quando egli fece questo, i farisei, la chiesa, gli increduli dissero: «Quest'uomo è un indovino, Belzebù, un diavolo». Ma questa piccola donna, nella sua condizione, si girò e lo guardò in faccia e disse: «Signore, vedo che tu sei profeta. Sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. Ma chi sei tu?» Ed egli disse: «Io che ti parlo, son desso». E su quello lei corse in città e iniziò a dirlo agli uomini della città: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il Messia?» Ora quello passerebbe proprio sopra un incredulo. Non l'avrebbero mai saputo. Erano predestinati a non credere alla parola. Lo credete? Giuda disse così: «Uomini ab antico preordinati a questa condanna, per sorgere nell'ultimo giorno, per non credere alla parola di Dio». Quanti sanno che è la scrittura? Certo, preordinati da Dio ad essere increduli. Che condizione pietosa! Gli increduli non possono farci niente, non più di quanto Esaù avrebbe potuto evitare di essere Esaù, o Faraone essere Faraone. Che condizione pietosa! E se siete incredente stasera nella parola di Dio, quanto sono benedetti i vostri occhi di vivere in questo giorno per vedere la gloria di Dio, come viene diffusa nei nostri cuori dallo Spirito Santo in tutto il mondo. Se non siete così chiesastici, avviluppati da credi e denominazioni, che non potete nemmeno ascoltare la parola di Dio. Che condizione orribile in cui trovarsi! Doppiamente morti, strappati dalle radici, senza speranza di essere mai salvati. Ecco cosa dice la scrittura: così morti che non capiscono altro che i loro credi. Notate, quella donna, lei non era morta, l'afferrò velocemente. Lei era una progenie predestinata alla vita eterna, e non appena quello brillò su di lei, lo afferrò rapidamente. Lei sapeva, disse: «Signore, sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose. Tu chi sei?» Ed egli disse: «Io son desso». E lei lo credette e andò a dirlo agli uomini nella città, e uscirono e lo invitarono ad entrare. Non lo fece un'altra volta, ma la Bibbia disse che credettero a Gesù a motivo della testimonianza della donna. Ora, quella è tutta la scrittura per quanto so come disporla. Proprio qui davanti a me voi leggete la stessa cosa, San Giovanni, il 4° capitolo, e dove lo trovate? Allora deve essere stato Matteo, disse: «Lasciatemi testimoniare. Vi ricordate quel giorno in cui stavamo scendendo a Gerico e stavamo scendendo laggiù per far visita ad alcuni amici? E vi ricordate la nostra amica laggiù, Rebecca? E lei era la moglie di Zaccheo, e lei ci aveva detto che suo marito era un uomo d'affari, e come lui era dubbioso perché era un membro della sinagoga, e la sinagoga diceva che chiunque credesse che quest'uomo era un profeta sarebbe stato scomunicato dalla chiesa, e lui apparteneva a tutte le società del giorno, e così loro sapeva che se mai l'avesse confessato sarebbe stato messo fuori. Ma Rebecca, sua moglie, la discepola del nostro Signore, era una credente, e lei gli diceva sempre: «Zaccheo, quest'uomo, secondo la scrittura...» Oh, non hai diritto di interpretare la scrittura. Il rabbino è colui che la dice. Ma il rabbino aveva torto. Il rabbino è quello che deve dircelo. Notate, ma Rebecca disse, mi sono trovata e l'ho visto operare e so che egli è quel Messia, egli è un profeta. Così il mattino in cui egli doveva apparire, Rebecca deve aver pregato tutta la notte per suo marito, lei voleva che fosse salvato. Ecco il modo, dovete pregare per le persone, la preghiera cambia le cose. Quindi deve aver pregato tutta la notte quando ci fu luce del giorno, il piccolo Zaccheo si alzò e indossò i vestiti migliori che aveva, sapete, uscì, disse a Rebecca che avrebbe semplicemente preso una boccata d'aria fresca? Ma quella sera forse il Signore aveva avuto a che fare con lui, secondo i pensieri e la preghiera di Rebecca. Ora, se volete che Dio salvi vostro marito, vostra moglie, continuate proprio a pregare per loro, continuate proprio a pregare. È tutto quello che dovete fare, continuate proprio a pregare e credere. Se là c'è una scintilla di vita, Dio metterà qualcosa dall'altra parte del sentiero affinché essi lo vedano. Poi se lo rifiutano, allora sta a loro. Ma notate, poi quel mattino aveva pregato intensamente che accadesse qualcosa che avrebbe convinto Zaccheo che questo era quel profeta che stavano aspettando. I giudei credono sempre ai loro profeti, e il Messia doveva essere un profeta perché Dio aveva detto loro di non credere a nient'altro che un profeta. Così allora egli doveva essere il profeta. Così poi quella mattina Zaccheo uscì, e immagino Rebecca abbia riso sommessamente, abbia detto lode a Dio, di certo lui sta andando laggiù mentre sono sdraiata qui in questo letto. Zaccheo andò, scese laggiù e arrivò alla porta principale, dove sapeva che Gesù di Nazareth stava arrivando, ma ce n'erano così tanti là che non poteva neanche avvicinarsi a lui, quindi era piccolo di statura, così salì viale Gloria fino al vicolo Alleluia. Di solito è dove egli attraversa. E salì su un sicomoro e si sedette. Se volete trovare Gesù, lo troverete sul viale Gloria o il vicolo Alleluia o qualcosa del genere. Così sapeva che avrebbe attraversato là, così salì e si sedette su questo albero. Egli disse, lo osserverò e quando egli girerà l'angolo darò la mia opinione di lui. Non credo che egli sia un profeta, non lo credo, e così salirò proprio su questo albero e mi farò un mio concetto di lui quando egli passerà. Ricordate, non l'aveva mai visto. Così pensò, sai una cosa, potrebbe vedermi quassù. Così posso proprio vedere il vecchio Zaccheo lassù, tirando tutti i rami e le foglie attorno a sé in modo da essere ben mimetizzato, nessuno lo vedesse, e dopo un po' un rumore salì per la strada. Strano, ovunque c'è Gesù di solito c'è molto rumore, ed ecco arrivare un gran rumore lungo la strada. Lui disse, ebbene, egli deve essere vicino. E lui notò, venendo dietro l'angolo, un tizio grande e grosso, calvo, diceva, mi dispiace, gente, dovete fare un passo indietro, il nostro maestro è molto stanco, egli è stato qui, altri passavano. Ora, chi di loro sarebbe lui? Dopo un po' passò un tizio piccolo dall'aspetto mite e pensò, ed è quello che chiamano un profeta? È quello che chiamano il Messia? Ebbene, egli non è un profeta, guardalo, egli non ne ha l'aspetto, non si veste nemmeno come tale. Ma egli camminava in silenzio finché arrivò proprio sotto l'albero e si fermò e guardò in alto. Egli disse, Zaccheo, scendi, oggi verrò a casa con te. Ricordate cosa disse Zaccheo quando si unì agli uomini d'affari del pieno Vangelo laggiù dopo essere stato salvato? Disse che era stato colto di sorpresa quando egli non solo sapeva che era lassù, ma sapeva chi lui era. E disse, Zaccheo, scendi da quell'albero, verrò a casa con te. Zaccheo scese e disse, Signore, se ho fatto qualcosa di sbagliato, sono disposto a metterlo a posto. Quanto bisogno abbiamo di altri Zaccheo oggi, quando possono vedere le manifestazioni e la presenza dello stesso Dio che è promesso nella Bibbia, e si alzano e se ne allontanano. In che condizione pietosa si trova questa nazione? Che condizione di dovuto giudizio? E molte volte dite, non devo ascoltarlo. Andate ad ascoltare qualcuno che vi darà una pacca sulla spalla e vi lascerà vivere nel peccato. Poi lo incontrerete lassù alla sbarra del giudizio e vedrete cosa accadrà. Voi fuggite dall'ira che verrà! Ravvedetevi o perirete! Dio, quando egli compie cose come quelle che fa oggi, da nessuna parte nella scrittura egli ne mandò di simili finché il giudizio non le seguì. Esattamente giusto. E il giudizio colpirà, tanto certo quanto mi trovo qui sul palco come servitore di Cristo. Certamente, Ricordatelo. Che riunione di testimonianza. Oh, mai. E poi disse, ricordate quando anche noi siamo usciti dalla città, disse Giovanni? Quando siamo usciti dalla città c'era un vecchio cieco seduto là fuori chiamato Bartimeo. E lui era seduto sulla roccia ed eravamo a circa 100 metri da lui e dalla città. Venne un gran rombo. Ricordate come Bartimeo ci testimoniò e ci disse come avvenne? Era seduto là a studiare. Oh, se avessi potuto vivere nel giorno in cui i grandi profeti camminavano lungo questa strada, quando Elia ed Eliseo, a braccetto, scesero per questa strada andando al Giordano per far ritirare le acque per attraversare. Se fossi vissuto in quel giorno, sarei corso su questi ciottoli e sarei caduto davanti a loro e avrei detto, oh, grande profeta di Dio, prega per me affinché riceva la mia vista. Ma ahimè, mi hanno portato alla sinagoga, ho chiesto al sacerdote su ciò, disse, ora aspetta un minuto, Bartimeo, sei un uomo anziano, cieco, non c'è niente che possa aiutarti, i giorni dei miracoli sono passati, sei semplicemente un membro di chiesa e un giorno starai bene quando andrai in cielo. Ma sai, ho sempre pensato nel mio cuore, disse, che se mai c'è un Dio, egli deve essere ancora Dio. Oh, fratello, come abbiamo bisogno di altri uomini così, e di solito è quando state pensando a cose del genere che egli appare. Investigate le scritture, è quando le persone pensano e credono. Quando avete deciso di rimanere a casa dalla riunione di preghiera di mercoledì sera per guardare A Noi Piace Susi o una di quelle sciocchezze cose televisive che hanno ed evitare la chiesa, come farete mai a fare qualcosa con una classe di persone così? Sapete, gli uccelli fanno il loro nido in primavera, ma se quell'uccello maschio non è stato con quell'uccello femmina, quelle uova non si schiuderanno. Lei può proprio covarle ed essere tanto leale e rimanere là finché diventa così sfinita da non poter volare via dal nido. Ma se quell'uccello femmina non è stato con l'uccello maschio, il compagno, quelle uova non si schiuderanno, marciranno proprio nel nido. Ed è tanto grave quanto lo è oggi. Abbiamo portato le persone nella chiesa tramite confessione, lettere e così via, che non sanno di Dio più di quanto un 88 sappia della notte egiziana. E cosa abbiamo? Un grande nido pieno di uova marce, uomini e donne che non sanno di Dio più di niente. È tempo di ripulire il nido e iniziare dal pulpito al custode e portare quelle persone in contatto con Dio, che sanno qual è la potenza di Dio, che sono nati di nuovo dallo Spirito Santo. Giusto. Non potete farli diaconi e sono sposati 4 o 5 volte ogni genere di roba simile perché è un buono pasto. È una vergogna. Quella roba sta arrivando proprio fra la nostra gente pentecostale. E nella debolezza del messaggio lasciare che le persone siano nel fascino del peccato e si comportino male e poi si definiscono comunque santi. Abbiamo bisogno di un risveglio che scuota. Non molto tempo fa, parlando con il grande o ascoltandolo parlare piuttosto il grande evangelista Billy Graham quando era a Louisville, Kentucky, rimproverò quei predicatori. Io ero seduto là, il dottor Mordecai Ham, quello che lo portò a Cristo, è un mio buon amico. È appena andato in gloria a quasi 90 anni, circa un anno e mezzo fa. Il fratello Ham era seduto là vicino a me. E Billy salì lassù e disse, voi branco di predicatori pigri, disse, vengo in una città e rimango là 6 settimane e quando lo faccio 30.000 confessioni. Sapete, le chiamano, credo sia come le chiamano, decisioni. Le decisioni vanno bene, le decisioni sono confessioni, pietre. Ma cosa serve avere pietre se non avete uno scalpellino che le intagli in figure di figli e figlie di Dio? A cosa servono 1 milione di decisioni quando sono ancora nel fascino del peccato e agiscono come ogni cosa e non hanno mai un cambiamento di cuore? Fumano ancora, masticano, bevono, tabacco da sputo, guardano la televisione, stanno a casa dalla chiesa e mettono il loro nome su un libro e si definiscono cristiani? Uomini che lasciano uscire le loro mogli in cortile con addosso piccole cose. Qui l'altro giorno ho visto la scena più orribile che abbia mai visto. Ero giù alla caffetteria Clifton e stavo aspettando che il fratello Argan Wright salisse e qui venne una donna, io non ho mai visto niente di simile in vita mia. Lei aveva del verde qui e rosso e ogni diverso colore. Potrebbe essere stata una donna di bell'aspetto, ma il modo in cui lei aveva uno di quei tagli di capelli incotonati come la First Lady, sapete, tutte quelle sciocchezze, ed era là in piedi. E io sono un missionario, ho visto la pellagra, ho visto la lebbra, non ho mai visto niente di simile in vita mia e stavo per andare da lei per chiederle se potevo pregare per lei, dirle che ero un missionario e mi dispiaceva per lei. e volevo pregare per la donna, pensavo che lei... Io non ho mai visto la lebbra su una persona così, un essere umano con gli occhi verdi, blu e ogni genere di assurdità, con abbastanza manicure sulle labbra per dipingere un fienile. Donne, c'era solo una donna nella Bibbia che abbia mai dipinto il suo volto, ed era Jezebel, e Dio la diede in pasto ai cani, quindi se vedete una donna che indossa ciò potete dire: come va, signora carne da cani? Ecco esattamente come Dio la chiamò, la diede in pasto ai cani. Esattamente giusto. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è una pulizia della casa per il regno di Dio. Giusto, sì, e stavo andando a pregare per quella povera ragazza. Se fosse stata lavata e si fosse lasciata crescere i capelli, sarebbe stata una giovane donna di bell'aspetto. E iniziai ad avvicinarmi, pregare per lei, ed eccone venire altre due. Dissi: farò meglio a stare fermo, io non lo so, è successo qualcosa da quando sono stato qui. E poi ora lo noto dappertutto, ovunque, che, oh my, come può andare avanti ancora questa cosa? Dio gli proibisce di farlo. Sì, signore. Ora, torniamo al nostro argomento. Quel mattino Zaccaria disse, il cieco Bartimeo disse, ero seduto là ad ascoltare, ho sentito un rumore venire dalla strada. E tutti inciampavano uno sull'altro. E sentì il sacerdote che mi aveva detto che i giorni dei miracoli erano passati. Lui era il capo dell'associazione laggiù. Lui disse, quel mattino l'ho sentito dire, stiamo scendendo per fermare questa assurdità. Non avremo una riunione simile a quella da queste parti. Sapete, il diavolo toglie il suo uomo, ma non il suo spirito. Anche Dio toglie il suo uomo, ma non il suo spirito. Ricordatelo. Così quando lui uscì là, disse, stiamo scendendo a noi, ho sentito quello stesso sacerdote uscire e dire, tu che puoi risorgere i morti, ne abbiamo un intero cimitero pieno quassù, vieni su e risorgine uno per noi, ti crederemo. Egli non fa il pagliaccio per nessuno. Ricordate quando quei romani lo portarono nei cortili quella mattina, gli misero uno straccio attorno al viso, sui suoi occhi, e lo colpirono sulla testa con una canna e dissero, dici chi ti ha colpito, se sei un profeta ti crederemo. Sapete che egli sapeva chi l'aveva fatto, ma egli non fa il pagliaccio per il diavolo. Egli compie le sue opere per magnificare il Padre, disse lui. E il suo è il suo stesso spirito oggi. Io non faccio il pagliaccio, egli semplicemente magnifica Dio per portare a compimento la sua parola. Gesù disse che egli fece queste cose affinché potesse essere adempiuto ciò che fu detto dai profeti. Ed oggi egli fa quelle cose per adempiere ciò che ha promesso che avrebbe fatto. Egli non deve farlo. Egli potrebbe farvi entrare senza di ciò, ma egli ha promesso di farlo. Ed è quello che egli sta facendo. Ma il cieco Bartimeo, Giovanni continuò con la sua testimonianza, il cieco Bartimeo disse, sai, non sapevo, non ho mai sentito parlare di lui. All'improvviso le persone iniziarono a barcollare, sono stato atterrato e tutto il resto. Dissi, cos'è tutto quel chiasso? Cos'è tutto il chiasso? Io proprio non capisco cos'è tutto il chiasso. E alla fine una brava donna disse, vecchio mio, che cosa c'è? Disse, signora, cos'è tutto quel rumore? Sono cieco, non riesco a vedere. Oh, non hai mai sentito del profeta di Galilea? No, signora, mai, disse. Ebbene, Gesù di Nazareth, tu sai, sei un giudeo? Sì. Ebbene, sai che la nostra Bibbia ci dice, i nostri rotoli, che il Signore nostro Dio susciterà un profeta come Mosè, ed egli farà come fece Mosè. Sì, lo so, egli sarà il figlio di Davide. Oh, esattamente giusto, disse la giovane. Io sono discepola di quest'uomo. Sapete, tutti i discepoli di Cristo vogliono sempre avere pietà di coloro che sono ciechi e di coloro che sono bisognosi. Una riunione può venire nel vicinato, andranno a prendere ogni persona malata possibile per portarli dentro. Vedete, faranno ogni peccatore che possono prendere, vorranno sempre mostrare misericordia. E questa giovane signora disse, bene, egli è quel profeta di Galilea, egli passa e... Vuoi dire che egli è il Messia? Certamente, egli è il Messia. Poi disse, dov'è egli? Egli è circa una piazza, ora ecco dove vi indicano dove egli era, circa un isolato lungo la strada. Ebbene, egli, il cieco Bartimeo disse, sai, io, egli mi ha già superato. Tante centinaia lo seguono e uno gli getta addosso frutti troppo maturi e dice, ehi, tu, profeta Galileo, se sei un profeta, fai questo. Ehi, abbiamo un malato qua giù, vediamotelo guarire. Altri dicono una cosa e alcuni gridano, salute al re dei giudei, e l'altro dice, gloria al grande Dio del cielo che ha suscitato il figlio di Davide fra noi. E ogni, alcuni cantavano Osanna al profeta, al re, altri lo prendevano in giro. Ecco com'è, è sempre una folla mista, credenti, finti credenti e increduli, sempre conglomerati insieme. Eccoli, anche quando i figli di Dio salgono davanti a Dio, nel libro di Giobbe disse Satana era seduto in mezzo a loro, esattamente giusto. Quando i figli di Dio apparvero nella presenza di Dio, certamente, sono sempre là, ora, ed eccoli là, è uno che diceva una cosa, è uno un'altra. E il cieco Bartimeo disse, mi ricordo che la scrittura disse che il figlio di Davide, che Mosè disse che questo Messia, questo profeta doveva essere suscitato, sarebbe stato un profeta. E se egli sarebbe un profeta, egli comprenderà. Oh Geova, abbi pietà, figlio di Davide, abbi pietà di me. E la sua fede toccò Gesù. Alleluia! La sua fede non l'avrebbe mai sentito al di là di tutta quella folla che faceva baccano. Alcuni di loro lo spinsero giù dicendo «Stai fermo!» e così via, ma la sua fede lo toccò e la Bibbia disse che Gesù si fermò. Una volta voglio predicare su quello e Gesù si fermò. Sì, Gesù si fermò. Cos'era? La fede di un mendicante cieco lo fermò. E gli chiese cosa volesse. E gli disse che io possa ricevere la mia vista. E gli disse, la tua fede, come fece con la donna che toccò la sua veste, la tua fede ti ha salvato. Ricevi la tua vista perché la tua fede ti ha salvato. Si girò, si avviò lungo la strada. Il cieco Bartimeo rimase là. Egli mi ha detto che avrei ricevuto la mia vista. Eccomi qui. Per prima cosa vide qualcosa muoversi davanti alle sue mani. Là poteva vedere le sue mani. Eccolo scendere lungo la strada glorificando Dio. Ve lo ricordate, fratelli? Oh, la riunione di testimonianza veniva stimolata proprio per bene. Oh, tutto era... E sapete, al diavolo capitò di guardare dall'altra parte della collina e li trovò senza Gesù. Se n'erano andati senza di lui. Ecco quando il diavolo ebbe la sua possibilità, disse, ora ho la mia opportunità di affondarli perché... Se ne sono andati senza il loro maestro. Ora lasciatemi dire questo amorevolmente, riverentemente, fraternamente. Non pensate che oggi sia quasi così? Penso sia la stessa cosa, che durante il tempo di questo risveglio le chiese sono diventate molto ricche. I pentecostali non sono più per strada a battere un tamburello, non hanno quasi il coraggio di stare là fuori e tenere una riunione di strada. Molto raramente li vedete. È così. Invece di avere l'anziano predicatore salvato da Dio, hanno una specie di studente intellettuale da qualche scuola biblica che cerca di seguire il modello del mondo. Non lo fece quando Israele voleva denunciare il loro re o denunciare il loro re Dio. E quando il profeta si avvicinò a loro, Samuele disse, voi non volevano essere come il resto del mondo. E Samuele disse, Dio è il vostro re. Dio mi ha mandato per essere vostro profeta. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuto? Vi ho mai supplicato per i vostri mezzi di sussistenza? Ho mai preso i vostri soldi? No. Vi ho mai detto qualcosa, così dice il Signore, che non sia avvenuto? No, Samuele, tutto quello che hai detto è avvenuto esattamente. Noi crediamo che tu sei il profeta di Dio. Ebbene, allora restate lontani dal vostro re. Ma dissero, ma noi vogliamo agire come Jones, vedete, volevano agire come gli altri. E fratelli, con tutto il devoto rispetto per le nostre organizzazioni, è la stessa cosa che stanno facendo le nostre chiese. Stanno cercando di agire come gli altri, come i metodisti, i battisti, i presbiteriani e i luterani. La chiesa più grande della città, di classe, inanidata, ben vestita, grandi programmi di costruzione. Che disgrazia! Quando milioni di missionari oggi sarebbero sul campo e molti di loro non sono supportati, senza scarpe ai piedi, cercando di predicare il Vangelo. E stiamo costruendo edifici da milioni di dollari, grandi negozi e scuole, e predicando il tempo è vicino, la venuta del Signore. Qualcosa non va da qualche parte, farei meglio, rimarrò indietro con il semplice messaggio, bene. Notate, qualcosa non andava, ed erano là. Che tempo in cui entrare per Satana! Siamo partiti in un grande programma. La riunione iniziò, i soldi affluirono, tutto, dobbiamo accrescere i nostri gruppi. Ognuno, venite qui da questo, facendo proseliti, tutto il resto, facendo un'organizzazione più grande, costruendo scuole più grandi, imparando teologia, così via. Misericordia! Dovete andare a scuola quasi 10 anni prima di poter essere ordinato ministro. E poi cosa vi rendono là? Vi pompano dentro quel fluido imbalsamatore, vi tolgono tutto ciò che Dio abbia mai messo in voi. È così. È vero, Dio li ebbe per soli 10 giorni e ne fece più di quanto le scuole potessero fare in 10 anni. Egli pose qualcosa in loro e una scuola tira fuori quello che Dio ha messo dentro. Molte volte insegnano loro la psicologia e tutto quel genere di cose. E alcune delle nostre grandi organizzazioni, nella Pentecoste, mi è stato detto che devono stare là e prima che un missionario possa andare sul campo fa un test psichiatrico. Misericordia, per carità, potreste vedere una cosa simile? Dio è la nostra prova, la scrittura è la nostra prova, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se non avete un dottorato in teologia, un dottorato in giurisprudenza, non vi lasceranno nemmeno sul pulpito. È così, e Pietro era così ignorante che non poteva nemmeno firmare il proprio nome, Dio lo rese il capo della Chiesa. Certo, che differenza! Posto in Giamaica alcune settimane fa o mesi fa, ero seduto là con gli uomini d'affari cristiani, avevamo una riunione, tutto quello che avevano fatto quella sera era stato testimoniare quando avevano le celebrità delle isole. Anche alcuni dei parenti di Castro, lassù, e tutto, grandi uomini, nostri fratelli del pieno Vangelo, parlo per loro, mi piacciono, li amo, sono i miei fratelli, non ho niente contro di loro. Mi trovavo là, dissi, voi uomini, mi avete fatto vergognare del messaggio che stavo predicando. E dissero, perché? Dissi, l'unica cosa... La cosa di cui avete testimoniato è che avevate una piccola azienda giù all'angolo facendo $100 al mese e gloria a Dio, tutto in una volta, ora avete una flotta di Cadillac. Dissi, non reggerete mai il paragone con quegli uomini, non potete far entrare il mondo, non potete compararvi al mondo, l'unica cosa che dovete fare è non compararvi al mondo. Come le chiese ogni cosa stanno cercando di fare con il loro fascino e altro là fuori, dovete invitarli sul vostro terreno, non agire come loro, lasciate che vengano ad agire come voi. Oh Dio, abbi misericordia. È così. Eccoci qui in quel tipo di confusione, seduti. La venuta del Signore si avvicina. Tutti dormono proprio come la Bibbia ha detto che era. Eccoci qui in quella condizione. L'epoca della Chiesa di Laodicea. L'unica epoca della Chiesa di tutte le epoche in cui Cristo fu messo fuori dal suo stesso edificio, bussando, cercando di rientrare di nuovo. È così l'epoca laodiceana. Ed è questa epoca messo fuori dai nostri credi e dogmi. E aggiungendo alla Bibbia e togliendo da essa, ed egli sta all'esterno cercando di rientrare. E la Chiesa là dentro pensando di far qualcosa, avendo una parvenza di pietà. La Bibbia parla di un'epoca intellettuale, diceva che avrebbero avuto un per temerari, gonfi, amanti del piacere più che di Dio, mancatori di fede, falsi accusatori, incontinenti e senza amore verso i buoni, avendo una parvenza di pietà, ma rinnegandone la potenza, da tali allontanati, perché questo è il tipo che va e conduce donne sciocche con diverse concupiscenze, ogni genere di cose, si modellano secondo qualche prostituta di Hollywood. Questo è il nostro esempio. Hollywood non ha niente a che fare con ciò e le mode del mondo è altro. Abbiamo bisogno di una pulizia. Tornate a Dio. So che vi sto trattenendo, ma lo sto facendo intenzionalmente. Notate, arriveremo al punto. Ciò che voglio dirvi. Notate, i venti iniziano a soffiare, il mare inizia ad agitarsi. Se ne erano andati senza di lui, erano partiti per un grande programma da qualche parte. Andati a fare questo, tutti così interessati a questo e quello e l'altro, e se n'erano andati senza di lui. Una moltitudine mista andò con Mosè, quello causò il problema, e penso che sia più o meno la stessa cosa che è accaduta oggi. Il soprannaturale è stato compiuto e abbiamo portato una moltitudine mista, la stessa cosa. Ecco cosa causa il problema. Notate allora il ruggito. Satana iniziò a soffiare il suo alito velenoso su di loro. I giorni dei miracoli sono passati, non c'è una tale cosa. Avete bisogno di un'istruzione intellettuale. Non possiamo mettere i nostri ministri sul pulpito se non hanno una grande istruzione. Chi ha detto così? Da dove è uscito? Dalla Bibbia. Come a quegli uomini d'affari quella sera, dissi loro, dissi, dove avete mai preso roba simile? I primi pentecostali si fecero avanti, vendettero quello che avevano, lasciarono le loro case e i ricchi divennero poveri, così da avere vita eterna. E oggi tutti voi cercate di dire quanto avete. Loro cercarono di vedere di quanto potevano sbarazzarsi. E un certo piccolo cantante di Chicago che, fratello, ho dimenticato il nome dell'italiano, un piccolo predicatore, disse, ma fratello Branham, voglio richiamare la tua attenzione su qualcosa. Quello fu un grande errore che fecero. Dissi, cosa hai detto? Disse, hanno fatto un errore. Quando l'hanno fatto? Dissi, lo Spirito Santo fa un errore, fratello? Disse, bene, hanno fatto un errore vendendo la loro proprietà. Dopo un po' sorse una confusione fra loro e la gente non aveva nessun posto in cui andare. Dissi proprio esattamente quello che Dio voleva. Andarono ovunque a pubblicare la parola. Loro, se avessero avuto una cosa, sarebbero tornati indietro e si sarebbero sistemati in essa, ma Dio diffuse il Vangelo tramite ciò. Dio non commette errori. Egli potrebbe per la mente intellettuale, ma non per il suo modo di pensare. Certo, in un capriccio ora scopriamo che ne avevano avuto uno, così eccitati perché videro creare il pane, roba simile. Pensarono, oh, stiamo proprio remando qui, e proseguirono senza di lui, andrà tutto bene. E all'improvviso sapete che il mare iniziò a peggiorare sempre di più. Satana disse, ora li ho presi, ora mi libererò di ognuno di loro qui fuori sul mare. E iniziò a sbattere le onde spumeggianti e la barchetta si riempì d'acqua, l'albero principale si ruppe, i remi si ruppero ed eccoli là lasciandosi guidare proprio in ogni modo possibile. Gridavano di paura, ogni onda, Satana era seduto là su ogni onda facendo scintillare i suoi occhi e mostrando le sue zanne dicendo li affonderò nella prossima. Tutte le speranze erano svanite, ma sapete una cosa? Egli li stava ancora osservando. La Bibbia disse che egli salì sul monte ed egli era lassù a guardarli, vedendo che erano nei guai. Sono così felice che la grazia sia ancora in esistenza. Se non lo fosse, saremmo tutti finiti. Quando egli ci lasciò, salì il monte più alto che ci potesse essere, il Calvario, e poi salì oltre la Luna, le stelle, Giove, Venere, la bianca Via Lattea, fin oltre, al punto che egli andò così in alto da dover persino guardare in basso per vedere il cielo. Egli può vedere ovunque, e il suo occhio è sul passero. So che egli sta guardando stasera. Amen. Lo credo con tutto il cuore. Sta guardando stasera. Cosa accadde quando arrivò l'ora buia in cui si resero conto di non averlo avuto con loro? E all'improvviso, sapete, eccolo venire camminando verso di loro sul mare, l'unica cosa che poteva aiutarli. E cosa fecero? Gridarono. Avevano paura di lui. Ora ascoltate attentamente, sto chiudendo. Avevano paura dell'unica cosa che poteva aiutarli, perché sembrava spaventoso. Dissero, egli è uno spirito, quello è uno spirito che cammina sull'acqua, niente potrebbe farlo se non uno spirito. Oh, erano spaventati, e delle uniche speranze che avevano, ne avevano paura. È la stessa cosa stasera, la speranza della venuta del Signore Gesù, la sua apparizione fra le persone, e quando lo vedono vogliono chiamarlo telepatia mentale, vogliono chiamarlo chiromanzia. Vogliono chiamarlo ogni tipo di diavolo che può essere chiamato ed è l'unica cosa che può aiutarvi. Quale fu la voce che venne da lui? Non temete, siate di buon coraggio. Sono io. All'inizio sembrava un po' spaventoso, ma sono io, non temete. Ora abbiamo avuto molte riunioni di testimonianza e vediamo cosa sta accadendo alla Chiesa. Non abbiate paura, egli è ancora Dio, egli è tanto Dio quanto lo è mai stato. Lo credete? La stessa testimonianza che egli era per loro in quel giorno, possiamo credere che lui è la stessa testimonianza per noi oggi. Non riuscite a crederlo? Chiniamo i capi solo un momento. Ora voglio che preghiate e diciate, Dio, voglio che tu sia misericordioso, io. Ora pregate a modo vostro. Dio, sii misericordioso, abbi misericordia. Non uscite, per favore, non fatelo. Aspettate solo un minuto. Concederemo tra un minuto. Siate molto riverenti. Nostro Padre Celeste, mentre ci stiamo calmando ora, dopo un'agitazione, una scalfitura, un incontro duro, dove ho provato con tutto quello che è in me, Signore, a dare una testimonianza di ciò che gli uomini avrebbero visto in Te nei giorni passati, ciò che potevano testimoniare e dire che avevano visto accadere ed erano certi che eri Tu. Hai adempiuto la Scrittura. Ora Tu hai promesso di nuovo quel ritorno, appena prima del tempo della fine. Onora la Tua parola, Signore. Fai rivivere di nuovo la Tua parola. Trova un cuore qui dentro con cui poter dimostrare la Tua parola, Signore. Investiga, mio Signore. Mettimi alla prova. Aiutami. Sii misericordioso verso di me, Signore. Sii misericordioso verso tutti noi. Siamo bisognosi. Prego, Dio, che uomini e donne qui stasera, che non Ti conoscono come loro Salvatore, che loro trovino uno spazio nel loro cuore stasera, si fermino per alcuni minuti e facciano l'inventario. Membri di chiesa che possono ricercare la propria vita, non importa cosa abbiano testimoniato, guardino a se stessi, vedano che c'è qualcosa che non va. Si mettano alla prova contro la parola di Dio e vedano come risulta. Mettiamoci tutti alla prova proprio ora, Signore, e troviamo dove siamo bisognosi e poi invochiamo Te per misericordia. Mentre abbiamo i capi chinati, ognuno di voi preghi. Ora non vi chiederemo mai di unirvi ad una chiesa, vi unirete a qualsiasi chiesa vogliate, ma vi chiediamo questo. Stasera io sono come servitore di Cristo. Se non lo conoscete come vostro Salvatore, vorreste conoscerlo, non alzate la mano per me ora. Alzate le mani a Lui. Ora ricordate, ecco cosa disse Gesù: chi ode la mia parola, San Giovanni 5:24, chi ode la mia parola, l'ho detto stasera, nella forma chiara e semplice in cui so dirlo. Chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. Non l'avete mai creduto né accettato prima, ma vorreste, nella presenza di Dio, alzare le mani e dire: ora lo accetto, Dio, credo in Gesù Cristo come mio Salvatore e lo accetto ora come mio personale Salvatore. Inizierò, ieri sera ho mancato alcune mani, le file alla mia sinistra, alla destra dell'edificio, quando entrate alla mia sinistra, quanti là dentro alzeranno le mani a Dio? Ora con i capi chinati tutti preghino, non alzate il capo, pregate. Alzeranno la mano e diranno: Dio, alzo la mano a Te, voglio accettarti come mio Salvatore. Abbi pietà di me, credo davvero che il tempo è vicino e non sono pronto ad andare. L'altra sera l'ho chiesto qua giù in California, una donna di 76 anni ha alzato la mano quando fu fatta la chiamata all'altare, ebbe una gloriosa conversione, andò a casa e si sdraiò sul suo guanciale e andò a incontrare Dio. 76 anni e proprio all'ultimo momento fu portata dentro, e se lei non fosse venuta, nessuna speranza. Vorreste alzare la mano e fare quella onnisufficiente presa di posizione? La fila alla mia sinistra, non ce n'è uno là dentro da qualche parte. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signora. Ci sarebbe un altro che alzerebbe la mano? Per la fila centrale, qui alla mia sinistra, c'è qualcuno in quella fila che sente di non aver compiaciuto Dio e non gli ha creduto? Ora c'è solo, ora fumare, bere, commettere adulterio, maledire, quello non è peccato. C'è solo un peccato, è l'incredulità. Fate quelle cose perché siete un incredulo. Se foste un credente, non fareste quelle cose. Ci sono solo due cose, una di esse è la fede e l'altra è l'incredulità. Una di esse vi possiede. E se avete un piccolo dubbio sulla parola di Dio, che ogni parola di essa è vera, allora siete un incredulo, lo Spirito Santo non dimora in voi. Se contestate una promessa della parola di Dio, la mettete in dubbio, c'è qualcosa che non va. Vorreste alzare la mano, dire: Dio, sii misericordioso verso di me? Che nessuno guardi, lasciate sia solo lo Spirito Santo. Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica, Signora, Dio ti benedica, sorella mia. Bene, questa fila centrale qui alla mia sinistra, e là è uno, due, tre, quattro, là. La fila centrale alla mia destra. Vorreste alzare la mano, dire: Dio, sii misericordioso verso di me, voglio credere. Dio ti benedica là dietro, fratello mio. Potreste aver fatto molte grandi cose nella vostra vita, ma quella è la più grande che abbiate mai fatto. Un ragazzino di circa 12 anni ha alzato la mano. Dio ti benedica, figliolo. La Bibbia disse un fanciullo li guiderà. Non ha fatto passare la sua piccola anima attraverso le vecchie riviste di storie vere e altro e quelle che vengono chiamate storie vere. C'è solo una storia vera che io conosca e quella nella Bibbia. La gente, i ragazzini oggi sanno di più su David Crockett che di Gesù Cristo. Ogni negozio di bigiotteria ha ogni genere di roba da cowboy ed è quello che i bambini d'America inghiottono in questo giorno. La fila alla mia destra, ci sarebbe qualcuno là che alzerà la mano, dirà Dio, sii misericordioso verso di me. Non sto alzando la mano al fratello Branham, ma alzo la mano a te. Tu sei quello che investiga il mio cuore. Entra proprio ora. Dio ti benedica, figliolo, certo. Un altro alzerà la mano per dire Dio sii misericordioso verso di me, non voglio sbagliarmi, non vuoi prendermi? Dio ti benedica là dietro, Dio ti vede, Dio sia misericordioso. Ora nella balconata alla mia destra c'è qualcuno là attorno a queste file qui dentro che alzerebbe la mano, direbbe Dio sii misericordioso verso di me? Alzate la mano. Attraverso le balconate al centro, qui, alcuni là dentro alzerebbero la mano, direbbero Dio sii misericordioso verso di me, non riesco a vedere molto bene lassù, ho visto l'angelo del Signore là dentro ieri sera, ma non potevo dirlo. È sceso proprio giù, qualcuno ha toccato qualcosa ed è sceso, alzate la mano, egli vi vedrà, che io lo faccia o no, egli vi vedrà. Avete davvero quel tanto di coraggio, c'è qualcosa di quel tanto di reale in voi, uomo o signora, che vi farebbe alzare la mano e confesserete di essere in errore e chiederete misericordia? Alzate la mano, a sinistra poi, nella balconata a sinistra, Dio vi benedica, Dio ti benedica, Signore, è una cosa meravigliosa, Dio ti benedica, Signora, è buono, Dio sii misericordioso. Padre Dio, li affido nelle tue mani. Loro hanno infranto ogni regola scientifica, secondo la scienza. La gravitazione tiene le nostre mani abbassate come tiene i nostri piedi a terra. Secondo le loro regole, la nostra mano non si può alzare perché scendono verso il basso, perché il peso e la gravità le trattengono, ma queste persone hanno alzato le mani. Ciò mostra che hanno uno spirito in loro che può controllare il corpo. E hanno infranto le regole delle leggi scientifiche e hanno alzato le mani al Creatore. Hanno detto, sii misericordioso verso di me. Ora, Signore, sto dicendo questo nella presenza di Dio, Cristo, lo Spirito Santo, i santi angeli, tutto l'esercito del cielo e questa compagnia. Tu hai promesso, se quello fosse stato sincero dai loro cuori, chi ode le mie parole, crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà in giudizio. Ma è passato dalla morte alla vita. Io li do a te, Padre, come trofei della tua parola resa manifesta, predicata dallo Spirito del Signore, ed essi sono tuoi. Preservali dal giudizio e adempi la tua volontà in loro. Dai loro il battesimo dello Spirito Santo. Se non sono mai stati battezzati con il battesimo cristiano, possano riceverlo, Padre, e possano ricevere il battesimo dello Spirito Santo e diventare operatori da questi piccoli bambini che hanno alzato le mani ai più grandi uomini, donne, ragazzi o ragazze, gli adolescenti che hanno alzato le mani, Dio lo conceda tramite il nome di Gesù Cristo. Li do a te, Padre, sono tuoi, è stato il tuo spirito a chiamarli. Io ho parlato la tua parola e loro l'hanno udita e hanno creduto ed ora alzano le mani che l'hanno accettata. E tu l'hai promesso. Voglio incontrarli in una terra migliore dove non c'è morte né dolore. E in quel giorno come ci abbracceremo l'un l'altro attorno al collo e grideremo di gioia e ricorderemo. Questa sera a Salem, Oregon, quando la riunione sarà portata sulla tela del grande schermo di Dio e vedranno quelle mani che si sono alzate, quanto saranno felici quelle persone. Quanto sarò grato di presentarti i trofei. Concedilo, Padre, sono tuoi, nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Ora, nella quiete e nella presenza dell'Onnipotente, abbiamo ancora circa 10 minuti, facciamo, non potremmo chiamare tanti biglietti di preghiera. Domani, se io entrerò subito e chiamerò i biglietti di preghiera, se il Signore vuole. Voglio che lo crediate senza biglietti di preghiera. Farò qualcos'altro proprio tra un momento. Ma quanti in questo edificio che non hanno un biglietto di preghiera e credono che Gesù Cristo è lo stesso Cristo di cui ho dato testimonianza dopo testimonianza? Ho fatto testimoniare a quei discepoli di come sapevano che Egli era il Cristo, ed Ebrei 13,8 dice Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quanti credono di avere abbastanza fede da toccare la sua veste? Alzate solo le mani, dite prega per me, io credo. Voi senza biglietti di preghiera, senza biglietti di preghiera. Ora, per favore, siate riverenti solo un momento ancora. So che è tardi, ma non è troppo tardi. Sono 20 minuti prima di quanto eravamo ieri sera, ma siate solo riverenti. Ora pregate. Ognuno chini il capo a modo proprio. E poi pregate. Mentre guardo, affidandomi a Dio. Se siete interessati a Dio e alla vostra salvezza e a vedere i segni e i prodigi che ho detto che Egli fece qui nella Bibbia, e volete sapere se colui in cui state professando la vostra fede e voi che avete alzato la mano poco fa, possa Egli venire stasera a motivo di questa chiamata all'altare e dimostrarvi che Egli è il vostro Salvatore, che conosce il vostro cuore, ed era Lui che vi ha parlato. Ed Egli è colui che può rispondere ora.
Just be reverent, just praying. Don't doubt.
Siate proprio riverenti. Pregate soltanto, non dubitate. Potete alzare i capi solo un momento. Pietro e Giovanni, passando per la porta chiamata Bella, dissero, guardaci. Quello non che loro fossero qualcosa per attirare, ora stavate confessando a Dio, pregando per un certo problema. Ora credete con tutto il cuore, ora siate vigili. Lo Spirito Santo è molto timido. Quanti lo sanno? Molto timido. Esso proprio non tollererà niente di sbagliato. Così appena esso chiama, rispondete velocemente. Soltanto pregate. Credete. Ora la Bibbia ha detto così, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, ed Egli è proprio ora un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Lo credete? Ebbene, se Egli è lo stesso sommo sacerdote, se lo toccaste, Egli agirebbe come ha fatto ieri, il giorno in cui, quando Egli era sulla terra. Lo credete? Certo. Vedete, la donna toccò la sua veste e lei se ne andò e si sedette, ed Egli disse, qualcuno mi ha toccato. Si guardò attorno finché trovò la donna, le disse qual era il suo problema e la sua fede l'aveva guarita. Ora, Egli è lo stesso oggi. Per favore, non muovetevi. Non sto rimproverando, ma guardate, vedete, ecco cosa il diavolo continua a dirmi. Non ti credono né ti ascolterebbero, vedete? Ricordate cosa Egli mi disse a Greens Mill? Quanti qui dentro c'erano qui quando sono stato qui la prima volta? Bene, ricordate che sono venuto da voi e allungavo la mano e mi toccavate la mano e poi se solo rimanevo immobile, non cercavo di usare i miei pensieri, ciò vi avrebbe detto cosa non andava in voi, lo ricordate? Vi ricordate di me dirvi che Egli mi ha detto che sarebbe avvenuto e che avrei conosciuto lo stesso segreto del loro cuore? Ricordate che ve l'ho detto? Ora alzate la mano se vi ricordate che ho detto quello che Egli mi ha detto se fossi davvero riverente. Vedete, eccovi, ora è avvenuto. Vedete, così questo lo rende vero. La Bibbia disse, se c'è uno fra voi che è spirituale o un profeta e quello che dice avviene, allora ascoltatelo. Se non avviene, allora non temetelo, perché io non sono con lui. Quello non è altro che buon senso, vedete, perché se là c'è Dio, Egli lo renderà vero. Ora voi senza biglietti di preghiera, semplicemente pregate. Voi con i biglietti di preghiera, se Dio vuole, vi avrò nella fila domani sera, quassù, sul palco. Senza biglietti di preghiera. Siate molto riverenti, coloro che sperano nel Signore. Bene, ora Egli è qui. Avete mai visto quell'immagine di essa, la colonna di fuoco, la luce? Quando vi incontrerò alla sbarra del giudizio, essa non è a più di un piede da dove mi trovo proprio ora. Proprio così, Egli è qui. Vedrete se esso è lo stesso Cristo. Vedrete se quello è il suo spirito o meno. Pregate. Toccate la sua veste, dite: Signore Gesù, lascia che ti tocchi. Rispondi tramite il fratello Branham. Mi dimostrerà che tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non posso fare... Sì, vedo una donna che ha appena chinato il capo proprio qui. Ecco la luce proprio sopra la piccola signora. Guarda da questa parte, là dietro, signora, al secondo posto, là dietro. Soffri di problemi allo stomaco, complicazioni. Credi che Dio ti sanerà? Lo credi? La piccola signora seduta al secondo posto con la testa ancora abbassata. Se lei crederà con tutto il cuore, potrà averlo. Lo credi? L'hai mancato. Se n'è andato da te. Vergognati. È su questa piccola signora seduta qui. Credi che io sia il profeta di Dio o suo servitore? La signora seduta proprio nel... Credi? Una piccola donna dall'aspetto magro, seduta là, vicino all'uomo, suo marito. Credi con tutto il cuore. Stai soffrendo di problemi cardiaci. È così. Lascia che ti dica qualcosa di te stessa. Hai un problema cardiaco così grave che devono tenere l'ossigeno in casa, che tu abbia un attacco o meno. Ora, questo è vero, signore, lo sai. Lo credi con tutto il cuore? Puoi avere la tua guarigione. Sta a te. Qual è il problema con queste persone? Non sorprende che siate morti. Sarete sempre in quel modo. C'è un intorpidimento del vostro spirito. Non potete svegliarvi per Cristo? Dio, non lasciare che gli innocenti soffrano per i colpevoli. Grazie e misericordia sono state provvedute e comunque non lo riconoscono nemmeno. Cosa farete? La signora seduta proprio là sembra avere fede, guardandovi direttamente. Soffre di diabete. Diabete. Potrebbe non capirmi molto bene perché è scandinava, una danese. Credi che io sia il profeta di Dio, signora? Grazie. Grazie, signora. Credi con tutto il cuore e il diabete ti lascerà. Non sei di qui ad ogni modo, non sei del gruppo qui nei dintorni. Sei su dell'Oregon, ma sei sul fiume Columbia, è così. Un posto chiamato Dallas o qualcosa del genere. Il tuo nome è signora Lund. È esattamente così. Quello è il così, dice il Signore. Accettalo e credilo e sarà concluso. Ad ogni modo, qual è il problema con la Chiesa? Quell'uomo seduto là che mi guarda da Eugene ha problemi agli occhi e all'orecchio. Se tu... È giusto, Signore? Alzati in piedi allora, accetta la tua guarigione. Hai un biglietto di preghiera? Non ne hai bisogno. Gesù Cristo ti sana tramite la tua fede. Qual è il problema con la Chiesa? È diventata insensibile al Vangelo? Alleluia! Lodiamolo! Alleluia! Grazie, Signore Gesù! Come ti lodiamo per la tua bontà! Voi che avete alzato la mano poco fa e credete che io sia servitore di Dio, venite qua giù e diciamo insieme una parola di preghiera. Uscite proprio dal vostro posto, tutti quelli che hanno alzato la mano e voi che pensate di non essere a posto con Dio, venite proprio qui ora nella presenza di Dio e state qui all'altare. Diciamo una parola di preghiera insieme. Ogni anima che vuole essere salvata venga ora. Eccolo, è così. Uscite dalla balconata lassù nella presenza di Cristo. Amico, dobbiamo spezzare questo vecchio spirito freddo qui dentro. Non avremo mai una riunione finché non faremo uscire da qui questa cosa. C'è troppa incredulità del diavolo qui intorno. È esattamente così. Fuggite per la vostra vita. Andate a Cristo il più velocemente possibile. Qualcosa accadrà. Il giudizio seguirà questo. Non lo credete? Scuotetevi da quel freddo diavolo formale che sta cercando di legarvi. Che ogni anima che non è a posto con Dio venga attorno a questo altare proprio ora. Nella presenza di Dio, vi chiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Venite ora. Conoscete il cantico "Oh, perché non stasera"? Conoscete quel coro "Oh, perché non stasera"? Dici qualche cantico che tutti voi cantate per una chiamata all'altare, Signore. Uno diverso? Va bene, abbiamo il vecchio modo meridionale di farlo. Bene, dacci il cantico per la tua chiamata all'altare. Canteremo un cantico d'invito mentre queste preziose persone si stanno radunando quassù. Amici, vi parlo nel nome del Signore Gesù Cristo. Potreste aver fatto molte cose nella vostra vita che sono state buone. Senza dubbio l'avete fatto. Ma questa è la più grande azione che abbiate mai fatto, è venire a Cristo. È esattamente così. Mentre ora stiamo cantando, voglio che ogni persona qui dentro, che non è a posto con Dio, prenda, venite attorno all'altare proprio ora, venite quassù e mettetevi a posto con Dio e toglietevi quella freddezza, toglietevi quell'incredulità. Perché temete? Se Gesù fosse qui stasera direbbe, non temiate, sono io. Non è lo stesso modo in cui lo fece quando era qui prima? Guardate la grazia di Dio quando quelle persone non l'hanno accettato. Probabilmente moriranno con quei problemi. Ed egli è proprio uscito attraverso l'uditorio e li ha tirati comunque per mostrare che egli è Dio, certamente. Bene, cantiamo. Non volete alzarvi ora e venire? Dove altro potete andare? Andare nella vostra chiesa? Essa perirà con voi. Andare dai vostri amici? Moriranno e marciranno come voi. Andare dai vostri credi? Dio ignorerà ciò. Venite a Cristo, venite a Lui, allora avrete vita eterna. Conoscere Lui è vita, conoscere Lui è la sua presenza quando Egli è qui, che dimostra di essere lo stesso Dio che era con loro là quella notte. Non volete venire? Chiameremo ancora una volta. Venite ora, se c'è qualche condanna alla vostra vita, venite! Ora, mentre queste persone stanno ancora avvenendo, voglio che alcuni di voi che sono veri e su terreni di preghiera con Dio, voglio che alcuni di voi pastori scendano qui ora e voglio che i pastori e quelle donne cristiane che conoscono Dio si avvicinino a queste donne qui, voi uomini che conoscete Dio e siete interessati alle anime. Sapete cosa ha detto la Bibbia? In questi ultimi giorni la profezia disse che le persone sarebbero state così fredde e indifferenti e quando lo Spirito Santo passa, proprio per suggellare coloro che sospiravano e piangevano per l'abominazione compiuta nella città. Voglio che ognuno di voi ministri mi indichi nella vostra congregazione quella persona che sospira e piange giorno e notte per i peccati delle persone nella città. Potreste indicare quella persona? E ricordate, allo Spirito Santo è stato comandato di suggellare solo quelli. Non toccherà gli altri, essi periranno. Perché state giocando alla Chiesa? Non c'è bisogno di giocare, non giocate con Dio. Dio non è uno strumento da suonare, Egli è Dio. Ora, voi che avete abbastanza forza e credete, volete vedere, anime salvate, venite qui attorno, state vicino a queste donne, voi donne, attorno a questi uomini, voi uomini che veramente conoscete Dio e volete vedere anime salvate, volete vedere un risveglio, volete vedere accadere qualcosa. Venite a stare attorno a loro ora e mostriamo loro che li amiamo e vogliamo vedere che Dio li salva. Fratelli ministri, mettetevi proprio in mezzo a loro, proprio così. Alleluia! Ora ascoltate, voglio parlarvi mentre vengono. Abbiate fede, venite quassù. Chi mi confesserà davanti agli uomini, io lo confesserò davanti al Padre mio. Ora confessate ciò che voi, dove siete temporeggianti, quanto temporeggiate, come avete trascurato Dio. Confessatelo come un errore, dite che mi dispiace Dio di averlo fatto. Trovate favore con Lui, poi osservate cosa Egli farà per voi. Confessate solo di essere in errore ed Egli si prenderà cura del resto. Ora lasciamo Vogliamo che l'intero uditorio, chi ni capi, ogni persona, ovunque siate, se siete interessati a queste persone, pregate tutti ora, avvicinatevi voi tutti qui e imponete le mani su qualcuno che si trova là. Nostro Padre Celeste, siamo profondamente grati di vedere lo Spirito Santo nell'ora di grazia e comprensione, spezzare le catene dell'incredulità, abbattere e scuotere le stesse stalattiti dell'inferno negli occhi del diavolo, accecandolo dal Vangelo, e tuttavia andare oltre quello e scegliere quelle anime e portarle dentro. Tu sei ancora Dio, tu sei ancora Gesù, il risorto. Ti ringraziamo per questi, sono qui, sono tuoi figli. C'è solo una cosa che possono fare, è venire e confessare che sono nell'errore. E chi confesserà il suo peccato avrà misericordia, chi nasconderà il suo peccato non prospererà. Tu hai detto così, Dio, e preghiamo, Dio, che tu spezzerai il vecchio spirito freddo, formale, che cerca di tenere prigioniero questo risveglio. Ne prendiamo il controllo nel nome del Signore Gesù e spezziamo la potenza di Satana tramite il Vangelo della risurrezione e la presenza di Gesù Cristo in quest'ora buia e malvagia. Satana, lascia libere le persone, esci da loro, tu sei un perdente e non ce n'è uno che Dio abbia ordinato alla vita che tu possa tenere. Verranno comunque, non importa cosa tu faccia. Stanno venendo comunque, Dio disse che l'avrebbero fatto. Tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, nessuno di loro sarà perduto. Prego Dio che tu ora ascolti e faccia che Satana, quel malvagio, lasci libere queste persone, rendi ognuna delle loro case, salva i loro cari, possano i loro cuori essere ardenti, possano pregare tutta la notte, stasera, tutto il giorno, domani, possa avvenire una tale cosa che l'agitazione dello Spirito Santo cominci un risveglio nei loro cuori, nelle loro case, nelle loro chiese, nella comunità. Concedilo, Signore, ti amiamo, ti crediamo che tu sei il Figlio di Dio. Loro hanno confessato di essere in errore, hanno confessato di aver agito male, hanno svuotato le loro anime per te, Signore. Tu hai promesso nella tua parola che li avresti salvati, l'hai promesso e tu sei, concedilo, Signore. Dai loro la salvezza, il nemico concedilo, Padre, nel nome di Gesù. Ognuno di voi che è qui, che accetta che Dio ha perdonato i vostri peccati, la vostra incredulità, alzate la mano, dite: lo accetto, sento nel mio cuore che Dio mi perdona. Alzate le mani, ognuno di voi che siete qui attorno. Eccolo, proprio qui, bene. Ora, proprio sullo stesso terreno in cui vi trovate, ricevete il battesimo dello Spirito Santo. Abbassate la testa. Voi che avete lo Spirito Santo, la Bibbia ha detto, imposero loro le mani e lo Spirito Santo venne. Mentre siete qui, ecco il luogo dove ricevere lo Spirito Santo. Amen. Ognuno preghi, tutti là nell'uditorio, non abbassate proprio il capo. Pregate, siate sinceri. Pregate la preghiera. Dio vi benedica. Oh Dio, concedi, Signore Gesù, abbi pietà, caro Dio, concedi, Signore, abbi misericordia, che lo Spirito Santo scenda.